qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera ai nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Questa sera andremo ancora una volta a parlare della partita Spagna-Italia e dei campionati d'Europa di calcio. Tutti sanno com'è finita la partita è finita 4-0 per la Spagna. È evidente che così doveva concludersi, perché in campo non c'è stata partita. Abbiamo visto la Spagna giocare il calcio, abbiamo visto la nazionale italiana vagare per il campo in cerca di capire cosa stava succedendo, molto probabilmente chiedendosi anche dove erano, cosa stava succedendo. Erano tutti quanti spaesati, dopodiché evidentemente non abbiamo capito o non hanno capito che il calcio dovrebbe essere uno sport dove si mette in risalto il gioco individuale insieme al gioco collettivo. Si deve giocare sia da un punto di vista atletico, cioè, e da un punto di vista della fantasia. Bisogna armonizzare le due cose. In Italia, la nazionale italiana, abbiamo visto come era composta, quello che faceva. Abbiamo sperato, creduto, che dei bulli di periferia potessero in qualche modo coprire tutto. Speravamo nell'intervento divino, ma probabilmente l'intervento divino aveva altre cose da fare che non curare i sogni o le fantasie dell'Italia. Abbiamo messo in campo, ribadisco, una serie di bulletti di periferia. Non dimentichiamoci che la televisione, il calcio, è visto da milioni e milioni di persone. Lo sport dovrebbe essere, come si sostiene o come qualcuno sostiene, dovrebbe essere una formazione di vita, dovrebbe essere un'educazione ai rapporti sociali, dovrebbe essere un'educazione a formare carattere, formare una coscienza che ci permetta di stare e vivere in maniera sociale all'interno di una società. Invece abbiamo visto che tutti quanti sono impazziti, tutti sono andati fuori di testa quando il bulletto Balotelli si è tolto la maglia, l'ha buttata per terra e ha fatto vedere il suo fisico, i suoi bicipiti, ha fatto vedere che lui ha un fisico che può permettersi di fare tutto, può permettersi di incendiare appartamenti, di calpestare sul viso la gente, di sparlare o parlare a sproposito di tutti. E questo è quello che è l'immagine che è passata dell'Italia a questi campionati d'Europa. inutile dirlo perché l'abbiamo già detto in altre trasmissioni, abbiamo poi una nazionale che è degna rappresentante ovviamente del campionato italiano, del gioco del calcio, ci sono inquisiti per scommesse clandestine, ci sono inquisiti o comunque in via di accertamento per scommesse fatte, c'è gente che parla in porta, parla coi pali della porta, quindi diciamo che sarebbe una nazionale o un gruppo di persone che andrebbero attentamente vigilate e magari anche curate, e penso che tutti quanti possono pensare, dire, immaginarsi quando questi qui, una volta per esempio mi ricordo che i calciatori quando suonava l'inno nazionale nessuno lo cantava perché non sapevano neanche cos'era. Pensate che addirittura una volta invece negli anni 50 invece di suonare l'inno nazionale Fratelli d'Italia hanno suonato la Marcia Reale e non se ne è accorto nessuno, per dire, no? Adesso invece cosa hanno fatto? Hanno costretto questi bulletti di periferia a imparare la canzone Fratelli d'Italia senza probabilmente comprenderne né il significato né comprenderne il valore, senza comprendere cosa significa un inno nazionale quando parliamo di sangue cosacco, di polacchi, eccetera, perché questo è quello che è scritto sull'inno. Poi si parla che sono pronti tutti a morire, siamo pronti alla morte. In realtà sono pronti soltanto a fare la bella vita, a incassare dei soldi, a fare la vita da bulli di periferia o qualcuno anche da playboy. Ecco, vere macchine di valore inestimabile, essere, e poi questi qui che guadagnano montagne di soldi, in linea di massima, se ben ricordo, sono poi ciullati dai soliti parassiti e truffatori che li girano magari attorno e si fanno forti delle loro capacità, si fanno forti della debolezza psichica di questi personaggi e della loro capacità, delle loro capacità truffaldine. Questa è l'Italia che abbiamo mandato in campo. Ecco, poi se andiamo a parlare di valori tecnici, noi vediamo che i valori tecnici e le capacità sono, si capiscono, si sono viste. Abbiamo visto, se vogliamo entrare nel merito dei problemi tecnici, che Prandelli è un dilettante allo sbaraglio. Non capisco come tutti i commentatori, ma sono dei scripacchini, dei penivendoli, no? Dicono che Prandelli è un grande genio del calcio, che è un allenatore molto, molto bravo. Abbiamo visto che le prime, per esempio, le prime due formazioni che ha fatto Prandelli nelle prime due partite sembrano una formazione del movimento dadaista. Sembra che abbia messo in un sacco, in un barattolo, in un bussolotto, dite come volete voi, dei nomi, li abbia estratti e li abbia messi in campo. Ecco, e li abbia fatti giocare. Dopo abbiamo visto la finale, e questa è la cosa che ha lasciato veramente perplessi, molto perplessi, perché un tecnico sorretto naturalmente da tutto uno staff medico, di allenatori, di tecnici che sono in grado di controllare sforzi, muscoli, cuore, pressione, fiato, sono in grado di controllare tutto, mette in campo un giocatore come Chiellini, che dopo un quarto d'ora non si regge più in piedi, e lo stesso Chiellini ha detto che lui non si reggeva più in piedi perché non tanto per i problemi di natura, di strappi, eccetera, ma perché fisicamente non era più in grado di reggere e aveva consumato tutta la benzina. Allora io dico, com'è possibile che un staff e un allenatore ti mettono in campo una persona che non è in grado di stare in piedi? Perché questa è la realtà. Chiellini non si reggeva in piedi. E va bene, andiamo oltre. E vediamo che a un certo momento ha sostituito Cassano con Thiago Silva. Questo giocatore va in campo, sta in campo 10 minuti e poi non è più, fa uno strappo, non è più in grado di reggersi sulle gambe. Allora io dico, ma qualcuno sarà responsabile, visto che tutti i soldi che prendono, di dare delle diagnosi, di fare delle dare dei giudizi sulla capacità fisica, psicofisica di questi personaggi, di questi giocatori? No, si vede che veramente si mette in campo una squadra che nasce non si sa da chi, e comunque del tutto, in maniera del tutto estemporanea. Ecco, questo per quanto riguarda l'allenatore. Se dopo andiamo a vedere la tattica del gioco, la strategia del gioco, vediamo che l'Italia è rimasta ai tempi di Nereo Rocco. Nereo Rocco, famoso allenatore della Triestina, del Padova, del Milan, è stato quell'allenatore che ha organizzato un sistema di gioco nuovo che andava sotto il nome del gioco del catenaccio, che giocavano difesa e centrocampo serratissimi, palla lunga e correre, e corsa ben distesa, cercando di segnare dei gol. Ecco, questo era il gioco di Nereo Rocco, un gioco, diciamo così, che hanno detto all'italiana, ma è un gioco che ormai ha 50 anni ed è un gioco che ha subito molteplici evoluzioni. Non parliamo del gioco di adesso, che della Spagna, che andremo a analizzare brevemente, ma parliamo anche del gioco del gioco di Nereo Rocco, del catenaccio. C'è stato il gioco alla brasiliana, c'è stato il gioco alla olandese, e adesso c'è il gioco alla spagnola. Ecco, il gioco alla spagnola, diciamo, che pratica principalmente il Barcellona, è un gioco completamente nuovo, è un gioco completamente diverso, è un gioco che addirittura cambia la geografia del campo da calcio, perché il gioco alla Nereo Rocco era il gioco in profondità, che aveva come presupposto un campo rettangolare, dove si faceva massa in difesa del centrocampo, si faceva barriera, si cacciava la palla lunga e andava a prendere sperando di segnare. Mentre Guardiola, la Barcellona e la Spagna, che ha applicato gli stessi principi tranne in una partita, che dopo andremo a vedere, ha inventato il gioco circolare. Il gioco circolare è la capacità di spostare la squadra in maniera circolare, tutta in avanti o tutta indietro, senza perdere contatti tra i vari reparti, tra la difesa, tra il centrocampo e tra l'attacco. Quindi hanno evidentemente, come abbiamo potuto vedere e nel Barcellona e nella Spagna, un gioco dove che non c'è il centravanti inteso in maniera classica, ma c'è comunque un trequartista ispirato di fantasia che è in grado di comandare il gioco, e nel caso specifico era Fabregas e Iniesta. Questi due giocatori sono giocatori straordinari, sono giocatori che hanno intelligenza, capacità, fantasia e carattere, sono in grado di determinare il gioco. E abbiamo visto che la Spagna con questo sistema, non certamente col sistema del catenaccio applicato per esempio da Trapattoni dall'Irlanda, a parte la inconsistenza dell'Irlanda, ha subito meno gol di tutti. La Spagna ha subito 2 gol, ma in tutti i campionati d'Europa e del mondo ha subito una quantità di gol veramente irrilevante. Irrilevante, questo vuol dire che il sistema di gioco circolare, cioè avere il possesso del pallone, mantenere la squadra compatta, essere in grado di avanzare a circolo, significa che questo impedisce all'avversario di trovare profondità. Perché se abbiamo visto ieri sera, a parte che il fatto che Balotelli era inesistente, non ha dato spazio, non ha dato profondità a nessun attaccante italiano. Questo è il nuovo gioco, il gioco degli ultimi 3, 4, 5 anni, il gioco che la Spagna è in grado di fare e ha educato i propri giocatori a farlo. Questo, ecco, dopodiché l'unica partita che la Spagna non ha giocato secondo gli schemi classicamente circolari, come ho detto fino adesso, è stata la partita con col Portogallo. Tanto è vero che non è riuscita a segnare, pur avendo dei centravanti di ruolo. Allora, dove sta la genialità, la capacità tattico-strategica di Guardiola, ma soprattutto anche di De Busquets, l'allenatore della Spagna, è quella di tenere dentro Fabregas, farlo giocare, far stancare gli avversari, farli correre, mantenere il possesso della palla e poi, se è possibile, segnare un gol. A questo punto la funzione di Fabregas è una funzione che diventa secondaria, perché l'avversario, essendo sotto di qualche gol nel punteggio, è costretto ad attaccare. A questo punto, evidentemente, l'allenatore spagnolo cosa fa? Mette dentro un centravanti di profondità, che mantiene un gioco sempre circolare, un attimo più arretrato, mentre dentro un centravanti di profondità, che nel caso specifico è Torres, e fa anche dei lanci in profondità per trovare scoperta la difesa avversaria. Ecco, questo è il gioco che ha fatto la Spagna che ci ha fatto vedere al mondo un gioco da incantato, direbbero gli spagnoli, perché siamo stati tutti incantati dal gioco spagnolo, e veramente l'Italia e le squadre italiane, ce n'è solo una che si avvicina parzialmente al Barcellona, dico parzialmente, a molti scalini sotto, ed è il Milan. Tutti gli altri sono squadre che possono vincere, perdere, fare quello che vogliono, ma sono squadre che sono vecchie di 50-60 anni e che non hanno più niente da dire al gioco del calcio. Adesso, al di là della parte iniziale che abbiamo visto, che era la parte iniziale che riguardava proprio l'aspetto sociale di questi campionati europei, adesso abbiamo visto anche gli aspetti tecnici. Con questo il Veneto Serenissimo Governo vi saluta e vi augura un buon ascolto, e arrivederci alle prossime trasmissioni.